Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, sic est Fabius cola grande ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto della 183esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum radiofonico dedicato a tutti i cultori della lingua latina, un programma sui generis tante litteram che va in onda ogni settimana subito dopo il nostro notiziario in lingua latina Hebdoma da Papa, un programma che trovate anche su Vatican News nella sezione podcast e anche su Spotify. Carpe diem, non perdete questa occasione. De gustibus non est disputandum, ma siamo certi che questa trasmissione vi piacerà. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che errare humanum est, e comunque in extrema ratio, se non volete proprio ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum, potete sempre spegnere la radio, ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare
o tempora o mores.
Ben trovata Maria Milvia Morciano, co-conduttrice, co-autrice di questo programma, giornalista archeologa. Ciao Maria.
Ciao Fabio e salutem plurimam omnes.
E salutiamo.
Et omnibus.
E salutiamo insieme a te, l'avete appena ascoltato, Don Mario Popovic dall'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che è con noi per aiutarci in questa prima parte. Don Mario, ben ritrovato.
Laudetur Jesus Christus.
Allora, oltre a quelli dell'Ufficio Lettere Latine, le capita mai di incontrare dei giovani sacerdoti che amano il latino, che lo parlano, che lo studiano?
Ogni tanto sì. Sì, che chiedono qualcosa magari.
Perché magari poi tra voi che vivete a Roma, siete di diversi paesi, magari il latino può essere anche, oltre l'inglese, un modo per...
Certo, sì. Anzi, c'era anche un bravo ragazzo veramente che non parlava molto bene italiano, ma aveva una ottima istruzione classica
diciamo.
Certo, che scriveva in latino, un ragazzo americano, ragazzo diciamo 2-3 anni più giovane di me.
Quindi il latino serve ancora per comunicare. Ci sono anche storie, no, di turisti italiani che si trovano in paesi stranieri e non sapendo come comunicare, oppure per chiedere magari dove si trova una chiesa, lo fanno in latino, no? Questo è, sono curiosità. E andiamo alla prima rubrica, i tweet o post di Papa Francesco dal social X, l'account @pontifex_ln. Ogni puntata ne traduciamo uno dal latino in italiano. Oggi abbiamo scelto un post del 25 gennaio 2025.
Comunicatores universi mundi adortamur, historias spe preditas etiam narrate, sit narratio vestra spe narratio, micas reconditas boni querite, etiam cum omnia perdita videntur, spem contra omnem spem concedite.
Grazie a Maria che ci ha letto questo tweet, che ci riporta al primo giubileo tematico, diciamo, di questo anno santo, che è stato celebrato a fine gennaio, il giubileo dei comunicatori, dei giornalisti, che quindi ha riguardato anche il nostro Dicastero della Comunicazione che lo ha organizzato. E qui il Papa ha rivolto un appello ai giornalisti e ai comunicatori di tutto il mondo, e diciamo il cuore di questo tweet è sit narratio vestra spei narratio, cioè sia il vostro modo di raccontare le cose un modo di raccontare ispirato alla speranza, e c'è anche una traduzione, no, in inglese, Maria,
storytelling,
sia il vostro storytelling sia un hope telling.
Speriamo che gli accademici della Crusca non ci sentano adesso.
Comunque un appello ai comunicatori di tutto il mondo: historias spe preditas etiam narrate, cioè quindi raccontate anche storie di speranza.
Storie di speranza, certo.
Cercate le briciole.
Micas.
No? Micas.
Reconditas, querite.
Le briciole nascoste di bene.
Di bene, sì. Anche quando tutto sembra perduto. Etiam cum omnia perdita videntur.
Spem contra omnem, spem
concedite.
Cioè, permettete di sperare contro ogni speranza.
Ogni speranza. È un linguaggio molto paolino, direi.
Sì. Esatto, sì.
Di San Paolo.
Ed è molto importante nella comunicazione, perché soprattutto in un momento in cui, per la crisi editoriale, per l'esplosione ormai dei social, si cercano i titoli facili che attraggono l'attenzione, e si sa che una brutta notizia, no, attrae di più l'attenzione, spesso si fa un giornalismo che è solo distruttivo, no? Parlare male degli altri, sì, raccontare, sì, balle. Invece costruire del bene anche attraverso l'informazione è davvero un richiamo etico importante, quello del Papa.
Sì.
E andiamo al gergo ecclesiale. Oggi abbiamo scelto una frase tipicamente giubilare, perché il rito di apertura del giubileo prevede che il Papa si avvicini alla Porta Santa dicendo:
Aperite mi portas justitia.
E che poi la spinga, quindi si inginocchia davanti, riceve il libro dei Vangeli ed entra nella Basilica. Ovviamente Papa Francesco, per l'apertura di questo giubileo del 2025, ci ha proposto un modo diverso, perché per le sue limitazioni fisiche ha aperto questa porta stando su una carrozzina, su una sedia a rotelle, un momento anche, no, particolarissimo, perché il Papa nella sua fragilità di persona anziana, però è stato protagonista di questo rito, dandogli lo stesso la sua solennità, però incarnandolo, no, nella sua realtà, certo, di persona, certo, anziana, certo, che ha problemi di deambulazione, ma che con la stessa determinazione di sempre ha voluto inaugurare questo anno della speranza,
dando anche agli altri così una speranza veramente che, nonostante ogni condizione fisica o spirituale, no, si può sempre andare avanti, no?
E viene chiamata la porta della giustizia.
Sì, sì, è del Salmo, sono le parole del Salmo 118, mi sembra. Sì, sì.
Quindi il Papa storicamente pronuncia in quel momento iniziale dell'anno santo, sì, perché lui che dà il via all'anno santo, una frase dalla Bibbia, da un Salmo.
Sì, perché anche la porta stessa, il significato della porta in ogni giubileo, l'apertura del giubileo, trae ovviamente le fondamenta del Vangelo di Giovanni. Io sono la porta, dice, certo, dice Gesù, ecco, proprio questa la porta, anche, è il Signore.
Ma anche un significato molto ampio, perché la porta, il passaggio, è legato da sempre, in tutti i tempi, in tutte le civiltà, sì, a proprio riti di passaggio.
Sì,
ecco,
sì,
perché giustizia, a compiere quel passaggio crea un discrimine,
sì,
tra prima,
sì,
e,
sì,
dopo.
E andiamo ai neologismi, come sempre andiamo a scegliere delle parole che probabilmente sono state coniate in latino recentemente per tradurre dei termini moderni, oppure un termine in questo caso che ha addirittura le sue radici nell'antichità, perché forse è una parola italiana anche diventata un po' desueta, però molto bella, il garzone, no? A Roma c'è il cosiddetto pizzicagnolo, e magari c'è l'omino, il ragazzo che ti porta la spesa a casa, e si dice il garzone del pizzicagnolo. È un modo, un gergo, no? Sicuramente del secolo scorso.
È un po' datato, sì.
Un po' datato, sì, i ragazzi non sanno chi è un garzone.
Beh, in realtà, per esempio, in Toscana io l'ho...
Beh, una bella,
la uso spesso, cioè l'ho sentita spesso.
Suono. Sì, 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 sì.
Comunque si dice calator calatoris.
Sì.
Ed è, comunque compare anche in Plauto,
sì,
abbastanza,
sì, sì, sì. Un sinonimo
potrebbe essere mercenarius, oppure caponius puer, rusticus calo, che poi garzone deriva proprio da calator, e chiamare, no?
Sì, sì, sì.
Quindi colui che viene chiamato a fare,
sì,
la commissione.
Garçon,
esiste anche il francese,
garçon.
Ragazzo,
sì, sì, sì.
Va bene, dal garzone passiamo invece all'espressione, ai proverbi, ai modi di dire, e qui abbiamo ancora una volta una citazione classica, abbiamo trovato nelle scorse puntate Virgilio, Terenzio, in questo caso Seneca.
Seneca nelle Epistule dice: Noli rogare quom impetrare non lueris.
Che significa? Noli rogare significa non domandare, credo, no?
Sì.
Sì.
Quando non vuoi veramente quello che stai chiedendo.
Ah, quando non vorresti ottenere davvero. Questa è una piccola grande verità che Seneca, da autore anche un po' filosofico, no, ci propone.
Beh, sì. È un po' come dire: non desiderare troppo una cosa, perché magari poi l'ottieni davvero e non la vuoi. No? Perché uno chiede e poi magari ottiene qualcosa che non vuole sul serio, insomma, e si va...
Beh,
a infilare in guai.
Un invito a essere...
Bisogna essere certo, sì, sì.
Certo.
Sinceri,
sì, sì,
con,
sì,
se stessi innanzitutto.
Poi,
no?
Abbiamo una bella parola qui, quom, è una cosa molto arcaica, che è un latino arcaico, che significa cum, quando. cioè una congiunzione, ovviamente, perché che nell'antichità era...
Oggi diremo cum più facilmente,
sì, sì. Perché nell'antichità era cum, no? Ma come non si può scrivere due u una dopo l'altra, allora è diventata quom. Non ho visto già da tempo questa cosa, sì, molto bella.
Allora, siamo al termine anche di questa prima parte di Anima Latina per questa 183esima puntata e ringraziamo moltissimo, perché è venuto a trovarci in studio e ci ha dato una mano, dall'ufficio Lettere Latine, dove adesso torna Don Mario Popovic. Grazie Don Mario.
Grazie a voi e alla prossima.
Versus identidem te spectate taudit dulce ridente misero quod omnes eripit sensus mihi. Nam si multe te lesbias pexi mille super mi vocis in quasi torpet tenui subartus flamma de manat sonitus opte parisse deo vide tu tintin antaures gemina te guntur lumina nocte.
Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte del nostro programma è venuta a trovarci qui negli studi di Radio Vaticana Federica Scognamiglio. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a tutti. Federica Scognamiglio, studiosa di letteratura greca e filologia classica, è dottore di ricerca della Scuola Normale di Pisa e attualmente assegnista di ricerca presso l'Università di Messina. Durante il percorso dottorale in normale ha condotto ricerche sulla poesia bizantina, in particolar modo su Ignazio Diacono e sui Carmi indodecasillabi, ma al contempo, nel corso dei suoi studi, ha scoperto una preghiera bizantina, fino ad allora inedita, dedicata all'angelo custode.
Federica, sei stata già ospite di Vatican News, abbiamo pubblicato, anzi Maria ha pubblicato sul nostro portale un articolo dedicato a questa tua scoperta, ma ne vogliamo parlare anche qui ad Anima Latina, della preghiera dell'angelo custode. Com'è stata scoperta?
Innanzitutto grazie per l'invito, specialmente qui ad Anima Latina, per una persona che si occupa di greco, vi è più di greco bizantino. Dunque, la preghiera si trova in un manoscritto conservato attualmente presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, è una biblioteca che ho frequentato spesso durante il mio percorso dottorale a Pisa. A dire il vero, ho scoperto la preghiera inedita all'angelo custode di cui si parla mentre cercavo altro, cioè consultavo il manoscritto in questione per il mio lavoro su di un altro autore, per un lavoro su Ignazio Diacono, edizione critica con traduzione e commento. Ma inevitabilmente ho voluto comprendere cosa fosse precisamente quell'altro lungo testo in versi che ho trovato accanto a quello di mio interesse, la preghiera. Questa preghiera si trovava nelle prime 10-12 pagine del manoscritto e era rimasta lì inedita per parecchio tempo. Il testo era stato sì registrato nel catalogo del Bandini, settecentesco, però era stato registrato in maniera erronea, cioè attribuito erroneamente ad un altro autore, Giovanni Mauropode, ma in realtà non è Giovanni Mauropode, e soprattutto registrato in maniera erronea, cioè come canone liturgico, quando in realtà è un carme in versi. Queste sono due cose un po' diverse all'interno della poesia bizantina. Dal comprendere cosa fosse al pubblicare, ovviamente il passo è breve. Ho allestito l'Editio Princeps, ormai uscita nel 2023 in rivista, due anni fa, con uno studio metrico e storico e una traduzione in italiano. Trovare mentre si cerca è stato definito da qualcuno giustamente come serendipity, no? Ma in realtà è semplicemente ricerca. Questo è quello che accade a chi fa ricerca.
E di che cosa parla questo carme?
Il carme è una lunga preghiera in versi, una invocazione e confessione al proprio angelo custode, quindi una figura ben precisa all'interno dell'ambito religioso. Il testo è carico di sentimenti di contrizione e pentimento espressi con un linguaggio poetico molto elevato e molto raffinato. Tuttavia, possiamo essere abbastanza certi, anzi sicuramente certi, di un fatto. L'autore, chiunque egli sia stato, il vero Mauropode, il falso Mauropode, ma sappiamo che non è Mauropode, non ha inteso questo testo come una confessione personale dei propri peccati, parlando delle proprie vicende, ma ha scritto piuttosto questo testo come una poesia che poteva essere letta, recitata, presa in alcune parti, da qualunque fruitore, da qualunque lettore. Naturalmente questo accade perché nella poesia bizantina non esisteva quella concezione intimistica e personalistica della poesia che sappiamo essere un costrutto moderno, post-romantico. Piuttosto i testi erano scritti, composti per una fruizione all'interno di un ambito più vasto e del circolo letterario che poteva usufruire di questi testi.
Abbiamo detto quando possiamo datarla questo carme?
Il carme è databile tramite alcuni dati interni circa il XIII secolo, più o meno, perché il manoscritto è stato vergato inizialmente nell'XI secolo, con un testo principale, le lettere di San Nilo, se non ricordo male. Poi successivamente è stato aggiunto questo carme, questa poesia, quindi sicuramente il terminus postquem è l'XI secolo, ma il terminus ante più o meno deve essere l'arrivo di questo manoscritto a Firenze, quindi nel XV secolo. Ma soprattutto ci sono altri criteri interni più importanti, ad esempio il criterio metrico, linguistico e stilistico, e il ricorrere di alcune strutture metriche e prosodiche che noi sappiamo essere particolarmente diffuse soprattutto in Italia meridionale tra il XIII e il XIV secolo, quindi ci orientiamo sul XIII secolo.
Federica, tu hai studiato la normale di Pisa, diciamo i tuoi studi e le tue ricerche ti hanno portato a fare delle peregrinazioni per l'Italia. Ecco, la normale di Pisa, diciamo, è una scuola prestigiosissima. Vuoi dirci qualcosa? Cosa la caratterizza rispetto ad altri atenei?
Io sono arrivata in normale nel 2019 per il mio dottorato, quindi venivo già da un percorso di studi svolto altrove e arrivavo in normale quando ero già adulta, diciamo, già cresciuta, non ero più una studentessa. Io mi sono formata presso l'Università Federico II di Napoli, dove ho avuto una salda istituzione, una formazione molto forte che d'altronde mi ha permesso ad accedere appunto al dottorato di ricerca a Pisa. All'arrivo in normale per il dottorato ho avuto modo di studiare con ottimi tutores, con ottimi professori che mi hanno seguito, i professori Magnelli e Battezzato, e ho potuto condurre il lavoro sulla poesia bizantina che mi ha portato non solo alla stesura della mia tesi di dottorato, che è un'edizione critica di Ignazio Diacono, ma anche ad altre scoperte, tra cui questa preghiera all'angelo custode. Poiché sono venuta da fuori, per così dire, forse ho potuto cogliere meglio alcune caratteristiche della scuola normale, che è molto nota, no? Per il grande impegno che richiede e quant'altro. La differenza principale rispetto alle altre istituzioni, credo, risieda non soltanto nella dedizione che questa scuola richiede ai suoi studenti, ai suoi allievi, ai suoi dottorandi, ma credo soprattutto nella sua natura stessa di ambiente di ricerca, cioè un luogo dove la formazione per la ricerca è la cosa più importante, ma soprattutto la ricerca è incoraggiata, caldeggiata e spinta anche attraverso tante opportunità che vengono offerte.
E come ci si entra, no? Per chi volesse cimentarsi in questo percorso?
Allora, banalmente un concorso pubblico, una selezione per curriculum e progetto di ricerca e poi un colloquio, piuttosto severo peraltro. Comunque credo che alcune delle caratteristiche principali per intraprendere un percorso di studi nella scuola normale siano la ferma attitudine per lo studio e per la ricerca. che non è semplicemente passione, è qualcosa in più. Poi servono sicuramente una grande forza di volontà e soprattutto una voglia di mettersi in gioco, una voglia di conoscere i propri limiti o le proprie possibilità e provare ad aumentarli o a superarli. Ovviamente oltre alla comprovata conoscenza delle materie classiche per superare il concorso.
Abbiamo detto che oggi sei assegnista di ricerca a Messina. Cosa significa, in maniera un po' più dettagliata, questa definizione?
Significa che sto lavorando come ricercatrice con un contratto a tempo determinato nell'ambito di un progetto ben preciso. Nella fattispecie, mi permetto di parlare del nuovo progetto, sto lavorando nell'ambito del progetto PRIN, quindi un progetto di ricerca di interesse nazionale, dal nome Patria. Progetto di ricerca incentrato sullo studio della tradizione manoscritta del famoso lessico attribuito al patriarca Cirillo, ma in realtà non è realmente del patriarca Cirillo, piuttosto è basato sulle opere di Cirillo ed è un'opera che si è accumulata per stratigrafia nei secoli successivi. Il progetto è diviso sostanzialmente in tre università: l'Università di Messina, dove io sono coinvolta con il professore Giuseppe Ucciardello, poi l'Università della Basilicata con Elena Esposito, professoressa Esposito, e poi l'Università di Verona con il professore Paolo Scattolin. Insieme con me ho anche altri due colleghi assegnisti, rispettivamente Basilicata e Verona, Carmelo Nicolò Benvenuto e Paola Carmela La Barbera.
Che salutiamo.
Esatto. Ognuno all'interno di questo progetto ha compiti ben precisi, ma sicuramente la sinergia tra di noi, sia tra i professori che tra gli assegnisti, è la chiave vincente di questo progetto.
Si sa, un filologo deve conoscere lingue classiche. Però, andando più a fondo, nel tuo lavoro di filologa, quanto ti aiuta la conoscenza anche del latino?
Una conoscenza profonda e vera del latino è fondamentale, senza colpo ferire, per chiunque si occupi delle materie classiche, anche di greco, greco tardo, detto in senso ampio. Il punto è che la conoscenza del latino non serve soltanto per leggere le fonti classiche, come possono essere gli autori classici, ma serve anche per un fatto strumentale. Banalmente, si pensi che nei secoli scorsi molta parte della bibliografia scientifica era redatta in latino, introduzioni di edizioni critiche in latino, trattatistica in latino, scritta da autori moderni. Quindi il latino diventa anche una lingua strumentale, cioè per affrontare, gestire e digerire la bibliografia precedente su di un autore o su di un argomento.
Pensi che gli studi classici, il latino, il greco, passeranno presto di moda?
Mi aspettavo questa domanda.
Anche perché è un dibattito
che torna
spesso anche sulla stampa.
Assolutamente. Credo che gli studi classici potranno non passare di moda se però teniamo presente che cosa essi significano nel tessuto sociale e nell'ambito del lavoro, perché innegabilmente nel 2025 non si può fare a meno di pensare come uno studio possa inserirsi nel mercato del lavoro.
Certo.
E bisognerebbe mostrare ai più giovani come un qualcosa che possa incontrare le proprie attitudini, preferisco parlare di attitudine che di passione, come un qualcosa come gli studi classici che possano incontrare le proprie attitudini in realtà possano essere spesi in vari ambiti del lavoro. Nel mio caso, come quello di tanti altri colleghi tanto bravi, si vede come la ricerca ha uno sbocco lavorativo, pur nel panorama frastagliato e in continuo divenire della ricerca in Italia, con gli ultimi cambiamenti sulle le riforme del preruolo, dell'abilitazione nazionale, insomma varie cose. Le carriere nella ricerca sono ancora percorribili, non senza difficoltà, ma d'altronde lavorare facile non è lavorare, e i risultati possono essere più soddisfacenti di quello che uno si aspetta. Gli studi classici non sono un hobby, semplicemente, ma nascono sì da una passione, chiamiamolo così, da un'attitudine, per diventare poi un lavoro, anche un po' uno stile di vita.
Lavorare facile non è lavorare.
Bellissimo.
È un bel motto, non l'avevo mai sentito. Grazie davvero a Federica Scognamiglio.
Grazie a voi.
Studiosa di letteratura greca, di poesia bizantina in particolare, di filologia classica. Grazie per averci raccontato un po' il suo lavoro e le sue scoperte. È davvero bello, no? Quando, come ci raccontavi, quando durante una ricerca si fa una scoperta inaspettata, no? Un po' come la vita.
Sì.
A presto con un'altra scoperta.
Grazie,
punto.
Speriamo.
Un grazie ancora alla dottoressa Federica Scognamiglio, studiosa di letteratura greca e di filologia classica, che ci ha fatto compagnia nella seconda parte del programma di oggi. Grazie anche a Don Mario Popovic dell'ufficio Lettere Latine, che è stato invece con noi nella prima parte, Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine della 183esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum radiofonico per latinisti, che troverete in podcast, come tutte le altre puntate, su vaticanews.va e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.